Ora ecco, molti lo conoscono, è ordinario di diritto canonico all'Università di Friburgo, è incaricato, penso, all'Università Cattolica di Milano. Annovera molti titoli che non sto adesso a citare, ricordo solamente che è stato membro della speciale commissione voluta dal Papa per l'ultima revisione del nuovo codice di diritto canonico, quindi è uno dei massimi specialisti in materia. Il tema su cui parlerà questa sera è la dimensione sinodale della Chiesa. Prima di lasciare a lui la parola, vorrei ricordare quanto sia attuale questo tema, soprattutto in un momento come questo, e dico come questo perché il momento segue la visita che il Papa ha fatto nel centro medico. Una visita che ha suscitato molti problemi, molte polemiche, ma alcune di queste polemiche si sono appunto incentrate sulla dimensione sinodale, sulla capacità di collegialità, di condivisione della guida della Chiesa che il Papa ha. Polemiche faziose, direi, alcune volte. Basterebbe pensare ad alcuni articoli comparsi su organi di stampa, tipo, non cito, o di alcuni giornalisti che non cito ma sono riportati dall'Osservatore Romano di oggi. Dicevo, polemiche che tendono a inquadrare anche l'attuale pontificato entro schemi politici e non certamente ecclesiali, ma entro schemi politici che chiamano in causa anche una certa concezione ecclesiologica, su cui io personalmente vorrei ritornare nel dibattito, perché vorrei appunto fare a Don Eugenio alcune domande sia sulla funzione del Papa, sia su come, secondo lui, questo Papa stia realizzando la collegialità e come, da parte del corpo episcopale o anche della Chiesa stessa, si stia comprendendo la prosecuzione che Giovanni Paolo II sta facendo della linea di Papa Montini e quindi dell'applicazione del Vaticano II. Questo era per dire quanto sia, in certi termini, attuale la conferenza di questa sera, e senz'altro aggiungere, lascio la parola a Eugenio, a Don Eugenio, aspettando poi tutte le domande per il dibattito successivo.
Mille grazie. La presentazione ho fatto qualche resistenza all'ultimo momento prima di decidermi per questo tema, perché avrei preferito parlare del nuovo codice, perché è un tema che sento duro e non vorrei stancarvi troppo, perché dovrò cercare di condurvi a fare dei passaggi che probabilmente non sono del tutto chiari neppure nel mio spirito. E prova della durezza, profonda mancanza di chiarezza ancora che esiste su questo tema, è il fatto che non esiste un termine per esprimere il contenuto con adeguazione. Io ho intitolato la conferenza Sinodalità, ho scritto anche in una enciclopedia teologica un articolo lungo, Sinodalità, ma mi rendo esattamente conto della precarietà del termine e della categoria. Le altre categorie con le quali si potrebbe esprimere la stessa realtà ecclesiologica sarebbero quello di collegialità, che è il più corrente, quello generalmente usato da tutti i teologi, o quello addirittura della conciliarità. Ma scartiamo quest'ultimo subito, senza insistere molto, sia perché è carico di significati storici che non hanno nulla a che fare con la sinodalità. Conciliarità rimanda al conciliarismo, e il conciliarismo non è stata un'esperienza collegiale o sinodale, è stata un'esperienza corporativa nella Chiesa, Infatti i concili che hanno espresso o hanno comunque applicato, vissuto di fatto questa dottrina, erano concili profondamente diversi rispetto ai primi concili del Medioevo, non parliamo dei concili nettamente episcopali dell'antichità, anche se c'era l'imperatore, diversi dal concilio di Trento e dai due concili che sono seguiti. Erano concili in cui la cristianità era rappresentata dai vescovi, dalle università, dai capitoli cattedrali, dalle nazioni, dunque dal potere laico. Erano una rappresentazione sociologica della Chiesa, più che una emanazione operativa del carattere sinodale dell'Episcopato. Con ciò non voglio dire assolutamente che non siano stati concili importanti. Il concilio di Costanza è stato di un'importanza capitale per la storia della Chiesa. Collegialità è suggerita come termine dal fatto che la Lumen Gentium parla dei vescovi, del corpo episcopale, come di un collegio, ma usa anche altri termini, come ordo episcoporum, come cetus episcoporum, e usa una pluralità di termini per indicare il complesso, la comunione di tutti, gerarchica di tutti i vescovi. Usa una pluralità di termini a ragion veduta, perché vuol smarcarsi un po' dal termine collegio. Infatti la nota esplicativa previa afferma che il collegio dei vescovi non è un collegio nel senso della teoria generale del diritto. La ragione apportata forse non è giusta, dice che non è un collegio perché non si tratta di una realtà di persone che hanno una parità tra di loro, ma di un collegio dove c'è una gerarchia. Ma questa non è la ragione profonda per cui il collegio dei vescovi, l'ordo episcoporum, non è un collegio nel senso tecnico giuridico. La ragione profonda è data dal fatto che il collegio dei vescovi non agisce sempre in modo collegiale, anzi rarissimamente agisce in modo collegiale, come vedremo. Resterebbe come categoria la communio hierarchica episcoporum, la comunione gerarchica dei vescovi, ma è una nozione statica e poi a priori esclude altre possibilità che guardano verso il sacerdozio, eventualmente verso il laicato, riducendo strettamente il fenomeno ai vescovi. Di questo eventualmente potremmo discutere, io non entrerò in materia. Per cui la chiave della comprensione del fenomeno che chiamo sinodale, come accettando questo termine come ipotesi terminologica migliore, la chiave per la comprensione è la comprensione del termine collegiale. Faccio notare che il Vaticano II non parla mai di collegialità, non parla mai di sinodalità, non parla mai di conciliarità, non parla mai in astratto, proprio perché il termine astratto avrebbe postulato una definizione e il Vaticano non era in grado di dare una definizione dell'esperienza che stava vivendo. Parla di non usa mai l'aggettivo sinodale, non usa mai l'aggettivo conciliare, usa con molta parsimonia l'aggettivo collegiale, da cui poi si è estrapolato la collegialità, oppure l'avverbio collegialiter, collegialmente. La chiave dunque è questo termine. Cos'è un atto collegiale dal profilo tecnico della parola? È l'atto di un collegio, che può essere persona morale, persona giuridica, ma potrebbe essere anche un collegio che non è costituito, non è eretto con personalità giuridica. un collegio elettorale, per esempio, è l'atto di un collegio in cui la volontà del singolo membro cessa di avere una consistenza propria ed è integrata nella volontà unica del collegio in quanto tale. Questo è l'atto collegiale in senso tecnico ed è per quello che dico il collegio dei vescovi agisce rarissimamente con questa modalità tecnica, cioè agisce rarissimamente integrando la volontà fino a farla scomparire dei singoli nella unica volontà del collegio. Per capire cos'è l'atto collegiale ci si può guardare, raffrontare con altri modi di procedere, con l'atto parallelo. L'atto parallelo è l'atto che i vescovi, per esempio, compiono quando predicano parallelamente in tutta la Chiesa, cioè c'è un parallelismo, una contemporaneità, una corrispondenza, ma ognuno agisce per conto proprio. Un altro modo di procedere è l'atto collettivo. La concelebrazione non è un atto collegiale, perché la concelebrazione non, la presenza eucaristica di Cristo non è il frutto della volontà di un collegio, dove la volontà dei singoli si è integrata nell'unica volontà. Il collegio non celebra, ma ogni singolo vescovo celebra in modo collettivo. Dunque c'è differenza di procedura nei singoli atti. Perciò collegialità è un termine molto equivoco, perché tende a dare un'immagine della operatività e dell'unione dei vescovi legata all'atto collegiale e per di più all'atto in cui i vescovi hanno voto deliberativo, come al concilio. Ma anche su questo dovremo tornare indietro. Dunque, cos'è la sinodalità? Per scegliere il termine che sembra meglio predeterminato nel suo significato, anche se è un termine di origine greca che vuol dire esattamente quello che il termine latino, che la traduzione, cioè collegio, synodos vuol dire collegio, o collegio vuol dire synodos. Dunque si gioca un po' sulle parole, ma bisogna scegliere il termine che sia più libero da significati. La radice della sinodalità e qualche volta parlerò anche della collegialità, non è che si debba escludere il termine in se stesso, ma bisogna essere coscienti del significato preesistente contenuto nel termine che si usa. La radice della sinodalità è la comunione. Però la comunione è una realtà nella Chiesa che investe tutti i settori dell'esperienza cristiana. La comunione è comunione con Dio ed è comunione con gli uomini. La sinodalità è la comunione che esiste nell'esercizio del ministero. E prendiamo come ministero tipo primo, come pienezza di ministero, il ministero episcopale. Dunque è una emergenza della comunione a livello di ministero episcopale, un'emergenza operativa. È il tipo particolare di rapporto ontologico esistente tra i vari ministeri dei vescovi, tra i vescovi, nel loro modo di operare e di agire nella Chiesa. E dobbiamo procedere sempre con rigore teologico, perché dobbiamo evitare sempre di appoggiarci a modelli secolari, distanziarci sia dallo scetticismo col quale la coscienza democratica moderna giudica il governo monocratico, ma anche dall'ottimismo col quale la scienza sociologica moderna postula costantemente la gestione di gruppo o la gestione democratica, per capire cos'è la sinodalità. Perché il ministero, o diciamo in senso un po' più improprio, l'ufficio ecclesiale, il ministero ecclesiale, non ha riscontri negli uffici secolari. Nella teoria generale dell'ufficio, perché l'ufficio in quanto istituto giuridico si definisce per il fatto che il potere di cui è investito il titolare non è delegato né dalla società né dallo Stato, sfugge alla loro disposizione. L'ufficio per definizione è preesistente alla società. Questo tipo di ufficio è scomparso dallo Stato di diritto moderno, perché nello Stato di diritto moderno l'ufficio è fondato sulla delega dei poteri. Esisteva nelle monarchie precedenti, soprattutto quelle a cui si dava ancora una spiegazione sacrale, perché era il re, cioè l'ufficio che fondava la società, era il re che aggregava e dava consistenza a un popolo. Ma la differenza con l'ufficio ecclesiale è il fatto che non era di carattere sacramentale. L'ufficio ecclesiale è fondato nel sacramento. Perciò l'elemento di differenziazione tra l'ufficio nel senso giuridico, tecnico della parola e l'ufficio ecclesiale è la nozione di rappresentazione, che ha due sensi possibili nella dottrina giuridica. Un senso sociologico, culturale, rappresenta chi esprime l'identità, i valori comuni di un popolo. Il poeta rappresenta un popolo. Oppure un senso più strettamente giuridico, rappresenta chi ha ricevuto la delega, chi è stato delegato. In ecclesiologia la rappresentazione è a carattere completamente diverso. Il ministro, il vescovo, rappresenta Cristo come capo della Chiesa, non perché è delegato, non riceve un potere di delegazione, ma perché è investito dello stesso sacerdozio di Cristo. È investito, non riceve la delega, partecipa, dice la Lumen Gentium, ai tria munera Christi, partecipa alla stessa realtà costitutiva della persona di Cristo. Dunque è il sacramento che fonda la categoria della rappresentazione. Il vescovo rappresenta Cristo perché nel sacramento diventa partecipe del sacerdozio di Cristo. È subito evidente che il collegio o la persona morale non rappresenta in senso teologico. Infatti la teologia non ha mai detto che il concilio rappresenta Gesù Cristo. Il concilio non rappresenta Gesù Cristo, solo il Papa, solo il Vescovo, solo la persona fisica può rappresentare Gesù Cristo. La persona morale o il collegio dei vescovi rappresenta la Chiesa, ed è un tipo di rappresentazione non sociologica, ma anche quella teologica. Il collegio dei vescovi rappresenta tutta la Chiesa perché i singoli vescovi rappresentano la loro diocesi, e rappresentano la loro diocesi perché in forza del sacramento che hanno ricevuto sono i garanti dell'unità, Lumen Gentium 23.1, sono il principio e il fondamento dell'unità della Chiesa, dunque rappresentano la Chiesa perché sono in forza del sacramento che hanno ricevuto, in forza del fatto che rappresentano Cristo, hanno ricevuto il compito di essere il punto di unità, essendo il punto di unificazione del popolo di Dio, rappresentano la loro porzione di popolo di Dio. il fatto che tutti i vescovi sono investiti dallo stesso sacramento e che nel sacramento è dato lo stesso potere, crea una dinamica trinitaria, perché hanno tutti la stessa natura, ma le persone sono distinte. E qui si intravede già uno dei fondamenti della sinodalità: partecipare tutti alla stessa natura di Cristo, allo stesso sacerdozio di Cristo, pur essendo persone distinte e diverse. La Chiesa è una proiezione storica della Trinità, ma esiste un'altra radice, non direttamente sacramentale, una radice che si potrebbe chiamare costituzionale, anche mistica, ed è la radice che trova il suo fondamento della sinodalità, trova il suo fondamento nel fatto che l'unica Chiesa di Cristo ha due dimensioni, una dimensione universale e una dimensione particolare, e che il rapporto tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare è un rapporto di immanenza reciproca. La Lumen Gentium 23.1 ancora ha espresso questo con una formula breve, ma forse la formula ecclesiologica più geniale di tutto il Concilio. Dice che la Chiesa universale si realizza nella Chiesa particolare ed è realizzata dalle Chiese particolaris. La Chiesa universalis in quibus et la Chiesa particolaris in quibus et ex quibus. Formula brevissima che risale almeno in parte a San Cipriano, ma che ha dato l'indicazione sul rapporto esistente tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare. Cristo non ha fondato la Chiesa universale, come non ha fondato la Chiesa particolare. Ha fondato la Chiesa avente questa duplice dimensione, una dimensione universale che è presente nella Chiesa particolare, ma questa Chiesa universale presente, che si realizza nella Chiesa particolare, non è un'idea, non è un archetipo, è la realtà storica che è formata da tutte le altre Chiese particolari, per cui nella Chiesa particolare si realizza quella Chiesa universale che è costituita a sua volta da tutte le altre Chiese particolari. Dunque c'è nella Chiesa particolare l'immanenza di una Chiesa universale data, risultante da tutte le altre Chiese particolari. E anche questo fatto è fonte di un determinato tipo di rapporto tra i vescovi, cioè di un rapporto sinodale, perché l'immanenza dell'universale nel particolare, ma di un universale che è costituito, che non è astratto, che è storico, che è realmente esistente, perché è la Chiesa costituita da tutte le Chiese particolari, questa immanenza si verifica in fondo anche nel Collegio dei Vescovi, perché nel Collegio dei Vescovi è come il Collegio dei Vescovi è come lo specchio della Chiesa, è un unico collegio in cui si realizzano, sono presenti, sono rappresentate attraverso il Vescovo tutte le Chiese particolari. Dunque i ministeri, il ministero del Vescovo, ha una dimensione collegiale perché esprime la communio ecclesiarum. La prima radice, abbiamo detto, vaga ancora, era la communio, la radice che si precisa diventa la communio ecclesiarum. La Chiesa non è una realtà monistica, è una realtà fondata sulla pluralità ma una pluralità in cui si verifica una immanenza dell'universale nel particolare e del particolare nell'universale. Dunque, potremmo anche capire a questo punto cos'è la comunione. La comunione non è un sentimento, non è una buona volontà. La comunione è un principio strutturale che è dato dall'immanenza dell'universale nel particolare. Von Balthasar ha scritto un libro che è circolato tra di noi, Il tutto nel frammento. Questa è l'indicazione della c'è comunione quando il tutto è nel frammento. Però mancherebbe, per essere precisi, di dire che il tutto è formato a sua volta dai frammenti. Il tutto nel frammento. È una dimensione, è la vera, l'ultima dimensione della Chiesa, la comunione, questa immanenza della Chiesa universale nella particolare. È un principio che ha il suo riscontro a livello antropologico, perché il cristiano, anche il semplice fedele, rappresenta Gesù Cristo. Non lo rappresenta come capo della Chiesa, ma lo rappresenta nella sua totalità, in quanto nel semplice cristiano battezzato è presente il Cristo con tutto il suo corpo mistico. Non è presente solo il Cristo persona, è presente il Cristo con il corpo mistico. Dunque il principio della comunione regge la struttura della Chiesa, ma anche della persona battezzata. Da questo si capisce che non esiste, che salta l'antinomia tra l'individuale e il collettivo, antinomia insanabile in tutte le strutture collettive della società. Ma dobbiamo fare un ultimo passo avanti. Dobbiamo spiegare questa duplicità di fonti, la fonte sacramentale e la fonte ecclesiologica. E forse questo è il passaggio più difficile. La fonte sacramentale non fa molte difficoltà. È l'elemento sempre uguale, l'elemento che si verifica nella sua totalità e dato nella sua totalità ad ogni vescovo. La fonte ecclesiologica invece è ultimamente mutevole, perché la Chiesa è o nasce attorno all'Eucaristia, il Vaticano dice che l'Eucaristia è l'apice dell'esperienza ecclesiale, nasce Chiesa attorno all'Eucaristia nella misura in cui l'Eucaristia diventa giudizio, diventa operatività, diventa parola. L'Eucaristia diventa Chiesa, diventa corpo mistico, diventa popolo di Dio, quando si traduce in giudizio, diciamo, di giudizio culturale, in presenza culturale dell'Eucaristia che suscita un giudizio sul mondo. Dunque, la differenza ultima tra la radice sacramentale e la radice ecclesiologica o mistica nel senso di questa immanenza dell'universale nel particolare, è riducibile alla differenza che esiste tra il sacramento e la parola. E sono coessenziali, perché il sacramento non esiste senza la parola non esiste senza sacramento, la parola che non si concretizza nel sacramento non genera Chiesa. Il Vaticano II ha riconosciuto come entità ecclesiali solo quelle comunità che sono in possesso perlomeno del battesimo. Quando non esistesse il battesimo, la parola, la predicazione cristiana non genera chiesa, genera religione, ma non genera chiesa, perché la parola non si concretizza nel battesimo. Il punto di inizio della realtà chiamata chiesa o dello spessore ecclesiale dell'esperienza del cristianesimo è il battesimo. Dunque sono coessenziali. Dal sacramento e dalla parola la teologia ha dedotto due poteri, che poi non sono due poteri: il potere di ordine e il potere di giurisdizione, e questo a partire dal XII secolo. In realtà probabilmente non sono due poteri, ma sono lo stesso ed unico potere, cioè la potestà sacra, lo stesso mandato con possibilità vincolante, che si manifesta nell'uno e nell'altro caso in modo diverso. Si manifesta nel sacramento seguendo la logica di comunicazione propria al segno simbolico. Si manifesta nella parola seguendo la logica di comunicazione della parola, che pure è simbolica, ma quando mi esprimo con i gesti seguo una logica di comunicazione diversa da quando mi esprimo con la parola. Per cui la diversità è nel modo di esprimersi. Il fatto però è che il sacramento è dato nella sua totalità, e dunque quello che si chiama il potere di ordine, nella sua totalità ad ogni singolo vescovo. C'è uguaglianza assoluta tra tutti i vescovi, Papa compreso. La parola, dunque l'elemento ecclesiologico, è data in solidum ai vescovi, non è data nella totalità ad ogni singolo vescovo, ma è dato in solidum, cioè sinodalmente. Il giudizio sulla Chiesa il giudizio nella Chiesa non è definitivo quando è dato da un solo vescovo, ma solo quando è dato collettivamente, sinodalmente, da tutti i vescovi. Resta da spiegare evidentemente la posizione del Papa, ma prescindo. Per cui si dice che il collegio dei vescovi, che poi abbiamo visto non è un collegio, teologicamente parlando, può esprimersi come collegio, ma nella sua natura profonda è una realtà molto più vasta di un collegio. Il collegio dei vescovi, si dice, ha la pienezza della potestas ecclesialis, della potestas sacra, ha la suprema, ha tutto il potere. Il che deve essere inteso correttamente. Il collegio può esprimere questo potere collegialmente solo a livello della parola. Non può esprimere collegialmente, nel senso tecnico di integrazione nell'unica volontà del collegio, non può esprimersi a livello sacramentale. Il collegio dei vescovi non battezza, non concelebra, non assolve. Il collegio dei vescovi parla, dà dei giudizi, perché a livello di espressione della parola può esercita il potere in solidum, e solo quando quando il collegio si esprime, vincola la Chiesa. Dunque la sinodalità si esprime in genere nel modo più frequente o ordinariamente attraverso tutti gli altri gesti, tutti gli altri atti che non sono l'atto collegiale, attraverso gesti collettivi, attraverso gesti simultanei o concomitanti, ma non attraverso gesti collegiali. Il gesto collegiale, nel senso tecnico, l'atto collegiale, il modo di esprimersi del collegio collegialmente, è ultimamente sussidiario. Il modo normale della sinodalità, di espressione della sinodalità, non ha nulla a che vedere con l'atto collegiale e con la collegialità così intesa. La storia ne dà ampiamente la prova, non che la storia potrebbe essere anche una storia di poca sinodalità, dunque di carenza di senso ecclesiologico. Comunque la storia della Chiesa mostra che l'atto collegiale del collegio episcopale è stato veramente sussidiario. Pensiamo solo al fatto che la Chiesa certo ha vissuto, è stata portata dai 20 concili ecumenici, ma tra i concili ecumenici sono passati dei secoli e la Chiesa ha vissuto dei secoli, da Trento al Vaticano prima, senza esprimersi attraverso atti collegiali, neppure a livello di Chiesa particolare, perché la collegialità a livello provinciale della provincia ecclesiastica è completamente scomparsa dopo il concilio di Trento. Faccio un calcolo, non preparando, l'ho fatto una volta. In questi 350 anni, se si prende come punto di riferimento la legge canonica che domandava ai metropoliti di convocare il concilio metropolitano ogni 3 anni, prendiamo questo come punto di riferimento, la Chiesa avrebbe dovuto celebrare un tot di concili, in ogni provincia uno ogni 3 anni. Avrebbe dovuto celebrare 12.000, prendendo come base per il calcolo una media di 110 province in tutta la Chiesa Latina. 90 il concilio di Trento, 350 oggi, ma una media di 150. Avrebbe dovuto celebrare 12.000 concili, ne ha celebrati 330, dunque il 3%, dunque una espressione collegiale nel senso tecnico veramente minimale. Questo dimostra il carattere sussidiario della collegialità che si esprime attraverso l'atto collegiale. Per cui non è giusto giudicare la collegialità a partire da questo unico atto che ultima, la collegialità ha una modalità di espressione molto più vasta. L'atto collegiale non è un atto democratico. Il Concilio Ecumenico vota a maggioranza, ma la forza vincolante della decisione conciliare non scaturisce dalla maggioranza in quanto tale, scaturisce dal fatto che i vescovi convergono attorno alla testimonianza di fede che dà il Papa, perché il vescovo al concilio non decide come i parlamentari decidono al Parlamento. I vescovi al concilio di per sé intuiscono o testimoniano la loro propria fede. Quando si decide, quando i vescovi, prendiamo il livello più puro della fede, perché poi ci sono tante decisioni in cui apparentemente veramente si decide, sono decisioni che possono sembrare lontane dalla fede, o in cui la fede, il dogma è implicato per passaggi molto, molto ripetuti. Ma il vescovo testimonia, non constata, e la votazione è fatta per constatare quale sia la fede di ogni vescovo. E questa constatazione diventa vincolante dal momento che coincide assieme a quella del Papa. Dunque non è il principio della maggioranza che regge il concilio ecumenico, è un altro tipo di dinamica. Dunque è un fenomeno di convergenza attorno alla testimonianza del Vescovo di Roma, il quale, in quanto capo del collegio, rappresenta Cristo, avendo la pienezza del potere di ordine, come tutti i vescovi, ma anche della parola di giurisdizione. Punto, ed è punto, e per questo diventa punto di riferimento personale per l'unità di tutta la Chiesa. A questo punto potremmo, per inoltrarci ancora un po' in questa dinamica della sinodalità, parlare delle conferenze episcopali. Le conferenze episcopali sono un istituto nuovo della Chiesa latina, non della Chiesa orientale, un istituto sul quale il Concilio ha avuto molte esitazioni dal profilo tecnico-teologico, non ha avuto esitazioni dal profilo politico, perché le ha create, ma ha evitato di esprimersi ultimamente sulla loro natura, e questo per due ragioni. Prima di tutto perché il Concilio ha pensato ancora la Chiesa soprattutto nella visuale della ecclesiologia della Chiesa universale, dunque nella visuale latina. La teologia latina ha pensato la Chiesa in modo unilaterale come Chiesa universale. Il testo che ho citato, l'Inquibus et Exquibus, rompe tutto questo, ma è stato introdotto nella Lumen Gentium tardivamente, per cui non ha potuto generare un'alternativa ecclesiologica. Dunque, la collegialità è stata vista dal Concilio solo a livello di Chiesa universale. Non si è osato parlare di collegialità, a parte il fatto che il termine non ricorre, a livello intermedio della Chiesa particolare. Per cui le conferenze non sono state definite come emergenza sinodale o collegiale a livello della Chiesa particolare. Ma questo per carenza di preparazione teologica in quel momento. Comunque, questa potrebbe essere la ragione per cui alle conferenze episcopali non è stata concessa un potere generale, ma solo un potere limitato. È stato fatto il catalogo delle competenze, un catalogo che può essere più o meno lungo, che il codice ha articolato circa in 100 competenze della conferenza episcopale, ma che rimane catalogo. Il Concilio provinciale, per contro, ha una competenza generale, può fare tutto quello che il diritto comune, il diritto della Chiesa particolare, gli permette, può occupare tutti gli spazi lasciati liberi dalla legislazione universale. La Conferenza dei Vescovi può intervenire solo su quegli oggetti per i quali ha ricevuto una competenza specifica. E questo ha sempre meravigliato la teologia, ma non si è fatto nessun passo avanti, e forse la ragione deve essere trovata nel fatto che la conferenza dei vescovi decide veramente democraticamente, perché non ha un capo gerarchico. La conferenza dei vescovi, la struttura è una struttura nuova, estranea alla tradizione latina e estranea alla tradizione orientale, perché la conferenza episcopale decide a maggioranza. Il presidente non ha funzioni burocratiche, amministrative, ma non ha lo stesso potere che il Papa ha sul Concilio, e non ha lo stesso potere che il metropolita, per sua natura, ha sul Concilio provinciale. Dunque, si tratta di una struttura moderna di carattere democratico, in cui non appare mai la figura di chi personalmente come capo rappresenta Cristo. La conferenza come tale non rappresenta Gesù Cristo, come il Concilio, ma il Concilio si può esprimere attraverso ecumenico, si può esprimere anche attraverso la figura del Papa. C'è una certa parallelità con l'istituto del sinodo permanente orientale, ma è solo un parallelismo, perché ultimamente il sinodo orientale delle chiese ortodosse, il sinodo permanente, è un'altra struttura che rappresenta o che è come l'epitome dell'ecclesiologia orientale. E l'ecclesiologia orientale considera la Chiesa universale più come un archetipo, più come un'idea astratta che deve realizzarsi in tutte le chiese, che come una realtà storica formata da tutte le chiese particolari, che si realizza nella Chiesa particolare. La Chiesa universale si realizza in modo uguale sempre in tutte le chiese, per cui non esiste una preminenza di una chiesa sull'altra, non esiste la preminenza propria della Chiesa di Roma sulle altre chiese particolari, perché l'archetipo si verifica sempre in modo uguale. Per cui ne è nato un concilio permanente che sostituisce il grande concilio panortodosso che la Chiesa orientale non è riuscita mai a convocare, ma si è costituito come rappresentanza un piccolo concilio attorno al patriarca. Ma il patriarca è primus inter pares, non ha lo stesso potere del Papa sul concilio, è ontologicamente necessario al sinodo permanente. Il sinodo non può procedere senza il patriarca e il patriarca non può procedere prendendo decisioni importanti senza il sinodo. Dunque è una diventa ordinario. Perciò è come l'applicazione di un principio democratico, ma che è diverso ugualmente da quello della conferenza episcopale, perché il presidente della conferenza episcopale non è necessario, è necessario una persona che conduca la seduta della conferenza, ma non il presidente in quanto tale, mentre il patriarca è costitutivo in quanto tale del Synodus Endemusa. Sinodo dei Vescovi. Deve essere considerato, malgrado le molte critiche che sono state fatte, come forma autentica di sinodalità, perché la sinodalità non si esprime solo attraverso il voto deliberativo, che poi abbiamo visto non è un voto deliberativo nel senso democratico della parola, perché non è la maggioranza che vincola in quanto tale. È un organo consultivo al quale il Papa può concedere anche voce deliberativa, ma è una concessione senza senso, perché il Papa può legarsi al sinodo, alla decisione del sinodo, ma ultimamente è il Papa che dà al sinodo questo potere. Dunque è una concessione probabilmente a un pensiero o a un'istanza democratica, un'istanza di sinodalità più spinta che sia possibile, ma ultimamente non ha consistenza fatto che il Papa si leghi in anticipo alla decisione del Sinodo, perché non è il Sinodo che ha questa forza, e il Sinodo dei Vescovi non rappresenta teologicamente l'Episcopato, lo rappresenta solo sociologicamente. Ed è per questo che il Sinodo non è sostitutivo del Concilio Ecumenico, ed è organo di consultazione o di aiuto, diciamo più genericamente, del Papa, non di tutta la Chiesa universale. ma del Papa nella sua funzione primaziale. Il sinodo è però espressione di collegialità, anche se dal profilo teologico non rappresenta gli altri vescovi. Non è possibile rappresentare gli altri vescovi in un piccolo concilio ecumenico, perché la fede di ogni vescovo non è rappresentabile. Il vescovo non può farsi rappresentare da un altro vescovo, deve dare la propria testimonianza, la testimonianza della sua fede e la testimonianza della sua chiesa particolare. Quando manda un rappresentante, il rappresentante non vota in concilio, rappresenta, esprime, ma non vota, non è trasmissibile. Il potere di la fede è un atto eminentemente personale che nessuno di noi può far compiere da un altro, e neppure il vescovo. Dunque non possiamo mai farci rappresentare nella testimonianza di fede. Dunque il sinodo dei vescovi esprime la sinodalità, proceda o non proceda con atto deliberativo o consultivo, o dia o prepari semplicemente dei documenti, e non è trasformabile in quanto tale in concilio ecumenico permanente, perché il concilio ecumenico permanente penso che ecclesiologicamente non è concepibile, non esiste. Non è possibile che la Chiesa, che i 2.000 o 500 vescovi possano essere rappresentati in modo vincolante da 150 vescovi. Ognuno ha un diritto inalienabile di esprimere e portare la propria testimonianza di fede. Cos'è allora la sinodalità, per terminare? La sinodalità è un rapporto complesso, per rimanere a livello episcopale. È data dal fatto che il Papa conferma, sorregge nella fede gli altri vescovi, da una parte. Ha una doppia dinamica la sinodalità. Il fatto che il Papa, in quanto detentore di tutto il potere di ordine come ogni vescovo, ma anche della parola, ha l'incarico di esprimere il proprio legame di comunione nella misura in cui sostiene e interviene a confermare, a consolidare il potere, la funzione episcopale. D'altra parte, la sinodalità deriva o si esprime nel fatto che i vescovi devono aiutare il Papa, attraverso tutti i gesti, tutta la gamma dei gesti possibili. I testi del Magistero, del Vaticano I, il Vaticano II, hanno fatto sempre l'istoriato della sinodalità nella Chiesa, hanno cominciato dai viaggi dei primi vescovi nell'antichità, viaggi durissimi, ma sono durissimi anche i viaggi del Papa attuale e dei Papi precedenti. Hanno elencato come espressione della sinodalità le lettere, la parola scritta, hanno elencato l'ospitalità. Dunque la sinodalità è un rapporto di comunione operativo che si esprime attraverso tanti gesti. Il primo gesto, credo che, della sinodalità è quello di, da parte dei vescovi, quello di accogliere il Papa. Queste cose le dice anche il nuovo codice. Il canone 333, posso leggere in latino? Romanus Pontifex pontefice romano, non modo in universam ecclesiam potestate gaudet, non gode solamente la potestas nella Chiesa universale, set et super ecclesiae particulares, a potere anche sulle chiese particolari, è la dottrina del Vaticano I. In quo, quo quidem in simul roboratur atque vindicatur potestas propria ordinaria e immediata, qua in ecclesias particulares sue cure commisse episcopi polem. Dunque vuol dire che l'intervento, il potere del vescovo sulla chiesa particolare robora, rinforza e vindicatur, un termine latino di 100 significati, protegge, garantisce la potestas propria dei vescovi. Questo esprime la prima direzione della sinodalità, il fatto che il vescovo di Roma roboratur et vindicatur non psicologicamente i vescovi, ma la potestas propria, ordinaria e immediata dei vescovi nelle loro chiese. Due canoni dopo, in eius munere exercendo, romano pontifici presto sunt episcopi, i vescovi devono essere a disposizione del Papa per aiutarlo a esplicare il suo mandato. Credo che il primo modo per aiutarlo a esplicare il suo mandato sia quello di accoglierlo per quello che è, anche se è uno straniero. Grazie.
Bene, grazie mille a Don Corecco. E adesso aprirei il dibattito per domande di chiarificazione oppure problemi che vogliono essere posti. È un'occasione più unica che rara, quindi rompiamo subito il ghiaccio. Quindi faccio io la mia domanda che avevo in petto. No, anche se la relazione ascoltata ha dato un certo contesto a una domanda che avrei voluto fare, perché mi sembra che un certo modo di guardare alla collegialità in termini di democrazia interna alla Chiesa non colga nella sua essenza il valore stesso di questa parola, di questa dimensione. E mi sembra che anche un certo modo di intendere all'interno della Chiesa risenta di questa, un po' rozza la formulazione, ma di questa visione politica della vicenda. In questo senso, per esempio, erano due domande proprio di carattere particolare. Si dice, per esempio, che il Papa girando non realizza la collegialità, cose che sembrano paradossali, ma sono state anche dette, cioè che parebbe meglio realizzare la collegialità stando in Vaticano. Questa è già una domanda, cioè è una attitudine temperamentale sua, oppure è una dimensione che proviene dalla stessa lo stesso Vaticano II, quello di questa attuazione di un rapporto con le chiese nei viaggi. La seconda domanda coglie un po' la conclusione della relazione. Alcune volte si dice o si osserva che essendo polacco difficilmente riesce a inserirsi in una collegialità dei vari episcopati. Ora, questa critica fino a che punto è seria? È stato detto anche riguardo a episodi abbastanza recenti, per esempio nei confronti della collegialità da realizzare o non realizzare in alcuni paesi del Centro America, ma potrebbe valere anche per altre situazioni.
In se stessa non è assolutamente seria. I viaggi del Papa che attuale, ma anche quelli dei papi precedenti, perché i viaggi nel mondo non li ha inventati Giovanni Paolo II, ma sono un eminente segno di collegialità, di sinodalità, perché va nella situazione particolare delle chiese particolari e incontra e discute sempre con i vescovati, dunque non c'è nessun dubbio. Poi è il confirma fratres tuos del Vangelo di San Matteo. Dunque, se non ci si fissa, ma erroneamente, su un'idea di sinodalità equivalente a quella di atto collegiale, allora non c'è nessun dubbio che i viaggi dei papi nel mondo sono un gesto imminente di sinodalità. La seconda domanda?
La seconda domanda può essere formulata in questi termini, che si collega a quanto si diceva prima, che l'Eucaristia diventa Chiesa quando si traduce in giudizio sul mondo. L'osservazione viene fatta è questo Papa dà un giudizio sul mondo e quindi non realizza per ciò stesso una collegialità.
Sì. Vabbè, questa è la prima cosa. La seconda cosa era la questione del Papa polacco che immette nella Chiesa tutta una tradizione polacca. Adesso quello sarebbe da misurare, perché non, forse all'inizio poteva apparire in modo più così evidente, ma adesso assolutamente, all'inizio, anche perché ci sono stati i fatti della Polonia in momenti particolarmente acuti, eccetera. Ma adesso anche quello credo che non regga più di quel tanto. Ma anche se reggesse, anche se fosse vero, vuol dire semplicemente che siamo di fronte a un fatto nuovo e a una vera universalità della Chiesa, perché penso che i papi italiani da Porta Pia a Moro hanno messo nella Chiesa universale l'Italia a proposito e a sproposito. Dunque io lo posso dire, che essendo straniero me ne accorgo forse meglio di quanto se ne accorge, non so, l'Episcopato o comunque la Chiesa italiana, che mi pare più che avere delle reticenze sul Papa polacco e delle reticenze sul Papa straniero, perché immette cose che sfuggono alla tradizione, alla mentalità, alla spiritualità propria, secolare e millenaria della Chiesa italiana. Per cui forse per la prima volta la Chiesa comincia veramente a diventare Chiesa universale, perché si stacca da una radice non per abolirla, ma per relativizzarla rispetto a tante altre, dalla radice latina o, ma diciamo pura, diciamo italiana. E credo che la Chiesa italiana non fa fatica, ed è comprensibile, perché è come se fosse ancora a livello episcopale presa dal fascino intellettuale di Papa Paolo VI. Evidentemente è stato il maestro di tutta la generazione dei vescovi italiani, direttamente o indirettamente. Per cui, e di questo me ne sono accorto in tanti colloqui con vescovi italiani, sono ancora affascinati e mi sta bene, però sarebbe importante anche che capissero in termini nuovi cosa vuol dire l'universalità della Chiesa.
Sulla conferenza episcopale, vorrei sapere, tanto il sono queste le competenze principali di questo conferenza episcopale e il tipo di rapporto che le varie conferenze episcopali nazionali hanno con il Papa, soprattutto perché spesso nella realtà sono questi problemi. Un esempio potrebbe essere la posizione presa dal Consiglio Episcopale dei Vescovi degli Stati Uniti sul problema degli armamenti. Mi interessava se c'era
ma adesso mi è praticamente impossibile farti l'elenco delle competenze che sono un centinaio. Non saprei neanche dirti quali sono quelle principali, ma hanno competenze sull'amministrazione dei sacramenti, in particolare sull'amministrazione della penitenza. Hanno competenze in genere sulla liturgia. Hanno competenze sull'amministrazione dei benefici, devono dare delle nuove norme su tutto il settore patrimoniale, diciamo. Hanno competenze sull'educazione, la formazione del clero, forse la più delicata e la competenza sulla quale il codice insiste moltissimo. Devono preparare una ratio sacerdotalis institutionis. Hanno competenze in campo matrimoniale, possono dispensare, decidere, in campo matrimoniale possono decidere se i vescovi devono o non devono dispensare dalla forma canonica. Hanno competenza per decidere se i vescovi possono ammettere o non ammettere i giudici laici nei tribunali, eccetera. Comunque competenze ne hanno moltissime. Il caso dell'episcopato americano, prima di tutto non si è ancora verificata la fattispecie, nel senso che i vescovi americani non hanno ancora pubblicato la loro presa di posizione, la loro lettera pastorale la pubblicheranno solo in maggio. Evidentemente uno forse degli atti più importanti di tutta la storia della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, questa lettera, perché solleva problemi di portata enorme. So che l'hanno detto i giornali che i vescovi americani sono venuti a Roma a discutere con una commissione creata dal Papa. Probabilmente penso che avranno discusso non tanto sui contenuti quanto sulla legittimità di rivendicare una loro dipendenza dall'insegnamento del Papa, perché in America si presentano come gli interpreti, magari lo sono, ma il punto in questione potrebbe essere stato questo: in che misura possono invocare l'autorità del Papa per coprire la loro presa di posizione. So che ci sono stati contatti con l'episcopato tedesco, che è uno geograficamente più esposti e più sensibili al problema, e l'episcopato tedesco sta preparando a sua volta una presa di posizione. Dunque, questa è collegialità pura. Ma non è una figura originaria, nel senso che non è una figura necessaria teoricamente nella Chiesa, è una figura storica come il patriarca, ma in un certo senso si potrebbe pensare al metropolita come cioè la situazione si ripete oggi. Non so, Milano, l'arcivescovo di Milano, oltre a essere arcivescovo metropolita di alcune diocesi, è in fondo metropolita anche dei vescovi ausiliari. C'è sotto tutta una dinamica storica per cui da sempre nella Chiesa ci sono stati dei supervescovi, per ragioni storiche, proprio perché sono sempre stati percepiti come elementi capaci di integrare nell'unità della Chiesa universale meglio i singoli vescovi, invece di lasciare questa integrazione a un rapporto diretto, la si realizza attraverso un rapporto indiretto con la Chiesa universale, attraverso queste strutture provinciali oppure le aggregazioni di chiese particolari attorno a una conferenza dei vescovi. Ma la figura dell'arcivescovo è una figura gerarchica, ha poteri veri e propri, anche se con il tempo sono stati molto diluiti. Adesso c'è un piccolo tentativo forse di rivalutare, ma il presidente della conferenza dei vescovi è puramente amministrativo. No, non sono fondati teologicamente, nel senso che non sono necessari. Sì, senza dubbio, perché se il Papa fosse ancora ritenuto e riaffermato come patriarca dell'Occidente, ci si accorgerebbe immediatamente che certe prerogative che il Papa conserva oggi hanno livello patriarcale non universale. Da questo punto di vista servirebbe per decantare molto la figura del Papa, farla arrivare al suo vero nocciolo, che è sempre storico il nocciolo, non c'è un nocciolo del primato astratto che non sia incarnato in una situazione storica. Comunque la controfigura del Papa patriarca renderebbe più trasparente, in questo senso, la figura del Papa come capo della Chiesa universale.
Se e come si applica la sinodalità nel rapporto con il piano del Comunico, in particolare con l'Oriente?
Sì. Ma per intanto si è applicata nella abolizione della scomunica con Paolo VI, è stato l'atto più importante, per cui ha riconosciuto, e le chiese orientali hanno riconosciuto la Chiesa latina e la Chiesa cattolica. Il che non era un fatto scontato, perché gli orientali per molti secoli non hanno riconosciuto la validità delle ordinazioni nella Chiesa latina, erano scomunicati anche la Chiesa cattolica, quando scomunica, riconosce la validità se sussiste l'essenza del sacramento, la sostanza del sacramento. Il fatto che un vescovo scomunicato ordini non invalida il sacramento. Questa è una dottrina sicura dal XII secolo, appunto da quando è stata introdotta la distinzione tra ordine e giurisdizione, perché si è capito che il vescovo ha un potere che comunque non perde mai, anche quando diventa eretico. Per gli orientali è stato un passo molto, molto importante nei nostri confronti, perché non c'è più dubbio sul fatto che riconoscano le nostre ordinazioni. Questo era la porta per sviluppare una collegialità che poi è diventata operativa in qualche viaggio, in qualche incontro, qualche visita. Nella creazione di commissioni, c'è una commissione per i rapporti o per lo studio dei problemi comuni tra orientali e cattolici. Non ricordo di altre cose, ecco, che ci siano altre cose che possono essere annoverate tra la realizzazione della sinodalità con la Chiesa orientale. Prego. Ma che si può dire che è una forma analogica di sinodalità, e analogica, se lo prendiamo nel senso scolastico della parola, vuol dire simpliciter diversum e secundum quid idem. Dunque è una realtà il rapporto tra il prete, il presbitero e il vescovo, è diverso, sostanzialmente diverso dal rapporto tra il vescovo e il papa, perché il prete riceve tutto dal vescovo, e il presbiterato è una derivazione del sacramento episcopale, che è la pienezza del sacramento dell'ordine. Per cui il prete è configurato fin dall'inizio come dipendente dal vescovo, è dipendente nel sacramento perché ne riceve una parte, e è dipendente perché riceve deve collaborare, non esiste autonomamente, non c'è il prete che non abbia un vescovo, non ha giustificazione teologica, e il presbiterio non è un collegio di preti parallelo al collegio dei vescovi a livello di Chiesa universale. Il presbiterio è un collegio di preti attorno al vescovo diocesano, è dipendente strutturalmente. Il concilio e il codice chiama i preti costantemente auxiliares, coadiutores. I vescovi non sono definibili come adiutores et auxiliares. Il canone che ho letto dice che è auxilium prestent, ma questa è un'attività che è secondaria rispetto a quello che devono fare in proprio. Dunque, i vescovi hanno una loro identità, consistenza non dipendono dal Papa, se non in un rapporto giurisdizionale, ma non sacramentalmente. Dunque, la sinodalità a livello episcopale ha come base una parità, che è la parità sacramentale. La sinodalità, se di sinodalità si può parlare a livello di chiesa particolare con il vescovo, ha come base una dipendenza sacramentale, non una parità. Dunque, certo che anche perché la diocesi non è, nella diocesi non si realizza lo stesso principio che si realizza per il rapporto chiesa universale e chiesa particolare. La diocesi non si realizza nella e dalle parrocchie. Assolutamente. Le parrocchie non sono il corrispondente della diocesi o della chiesa particolare nella chiesa particolare rispetto alla chiesa universale. Insomma, le parrocchie potrebbero anche non esistere, non sono delle strutture amministrative alle quali sono state riconosciute certe prerogative, ma sono delle strutture amministrative, su questo non c'è più nessun dubbio. Dunque la diocesi nasce dalla comunione delle eucaristie, ma non la parrocchia non è il luogo dove si realizza la diocesi e dalla quale la diocesi è realizzata, assolutamente. Dunque non c'è questo rapporto che è generativo della sinodalità. Ma non abbiamo grandissime informazioni. Si può risalire fino al 160 per trovare le prime testimonianze di concili in Oriente, attorno alla questione montanista. Poi erano forme conciliari non ancora strutturate, solo nel III, IV secolo i concili sono diventati concili provinciali, perché è in quel momento che la Chiesa ha recepito la struttura geografica amministrativa dell'impero, si è adattata alla suddivisione dell'impero in province, per cui è nato il concilio provinciale. Ma con l'invasione dei barbari il concilio provinciale ha perso di importanza, perché i barbari non pensavano come i romani, pensavano in termini nazionali, e sono nati appunto i concili nazionali spagnoli, africani, dunque, che poi sono diventati concili plenari, perché il territorio di riferimento non era più la provincia romana, ma la nazione barbarica. Poi sono venuti molti cambiamenti. C'è un bellissimo libretto di Iedin sulla struttura dei concili ecumenici, dove mostra che i concili ecumenici hanno dato un'immagine diversa della Chiesa. I primi concili ecumenici erano concili eminentemente episcopali. Il Papa non ha partecipato ai primi concili ecumenici, partecipava l'imperatore, che era considerato episcopus ad extra, esteriore, ma era l'imperatore che convocava i concili ecumenici. È stato l'imperatore a convocare per superare la difficoltà degli orientali. Gli orientali hanno sempre optato, finché hanno potuto, per concili paralleli tra l'Occidente e l'Oriente e l'Occidente, ma hanno fatto sempre resistenza al concilio ecumenico. L'imperatore ha convocato il concilio ecumenico. Ed erano concili di vescovi, essenzialmente di vescovi. I concili medioevali di vescovi deliberanti, i concili medioevali del del XII, XIII, dunque per intenderci tutti i concili del Laterano, fino al IV, il concilio di Lione, il concilio di Vienna, eccetera, sono stati concili della Chiesa generale più che ecumenici, della Chiesa universale, dove il Papa era il vero vescovo, gli altri erano i consultori. Tiro un po' la figura, ma non, si andava in questo senso, tanto è vero che il Papa si permetteva di correggere i decreti dei concili generali, prima di pubblicarli li correggeva e cambiava. E i vescovi più che deliberanti erano deliberanti, ma più che deliberanti erano consigliari del Papa. Ma questo dentro un'immagine di Chiesa dove il Papa era il vescovo della diocesi universale, e la Chiesa era considerata come quasi come un'unica grande diocesi, e i vescovi erano quasi paragonati a dei proconsoli, a degli uffici amministrativi che parlavano e agivano in nome del Papa. Poi sono venuti i concili del tardo Medioevo, di cui ho già parlato, concili rappresentativi. La cristianità diventa la grande corporazione europea che si manifesta corporativisticamente, sono presenti gli stati. Gli stati erano i vescovi, erano le università, erano i capitoli cattedrali ed erano i principi. Dunque tutta un'immagine dove la rappresentazione diventa una rappresentazione giuridica e sociologica delle forze, dei partner sociali di allora. Poi passaggio a un'immagine di concilio più episcopale con il concilio di Trento, dove però la figura del Papa ha un ruolo molto più grande di quanto non l'avesse avuto nei primi 8 concili ecumenici.
Sì, facciamo un'ultima domanda.
Pietro e Giacomo.
Lì c'è una, mi pare di ricordare, no? Che si chiamano gli anziani, per cui gli anziani vuol dire può essere una presenza del popolo di Dio. Poi si trova qualcosa di altro, per esempio anche negli atti, no? Quando c'è il caso di Anania, c'è una presenza della comunità. E poi avanti, anche oggi, il popolo, per cui la comunità dei cristiani all'interno del loro servizio, che funziona, che partecipa per il popolo.
Ma è certo che ai concili dei primi secoli partecipavano anche dei laici, ma non si sa con quale funzione. Poi probabilmente non dobbiamo immaginarci la partecipazione come la intendiamo oggi, con un posto a sedere dentro la sala e il diritto alla parola. Si dice che i vescovi erano nominati dal clero e dai laici fino al XII secolo, ma erano forme di proclamazione più che di elezione nel senso tecnico, giuridico moderno. Comunque sulla partecipazione dei laici ai concili non saprei esprimermi e sappiamo pochissimo. Sulla partecipazione nel primo millennio, poi ci sono state forme diverse di concili cosiddetti capitolari nel Regno dei Franchi, dove i laici partecipavano ma partecipavano come la controparte, c'erano i chierici e i capitolari, i concili di Carlo Magno, per intenderci, erano misti, erano parlamenti e concili nello stesso tempo, per cui c'erano i rappresentanti del clero e dei laici. Nel Medioevo i laici partecipavano, ma non era il laicato moderno. Il laico era rappresentante del potere politico, del potere laicale, dunque non ha nessuna attinenza con la partecipazione dei laici, perché il laico oggi partecipa ai sinodi diocesani, partecipa ai consigli pastorali, eccetera, in quanto membro della Chiesa, non in quanto rappresentante del potere laico o del potere statuale. Mentre nel Medioevo partecipavano in quanto rappresentanti del potere che non era laico, era ancora potere cristiano, perché tutta la cristianità era un unico regno governato per quanto riguarda l'ordine naturale dell'imperatore, per quanto riguarda l'ordine soprannaturale del Papa, ma i due ordini appartenevano alla stessa realtà. Oggi il potere laico è un'altra cosa, è un potere extra cristianitatis. Dunque il laico partecipa con una identità che è totalmente diversa da quella che si è espressa nel Medioevo.
Bene, se non ci sono altre domande, allora io ringrazierei Don Corecco per averci introdotto, penso certamente per moltissimi, se non per tutti, in una tematica istituzionale, ma anche non solo istituzionale, quindi una dimensione della vita della Chiesa, che nel discorso sulla Lumen Gentium è determinante, è importantissimo comprendere, e che probabilmente anche la serata di questa sera ha aperto un interesse, ha aperto anche quindi un desiderio, un lavoro di poter conoscere di più. Molti punti toccati, io lo dico anche personalmente, su molti punti toccati sento anche il bisogno di ritornarci e anche di riflettere, può essere che ci siano altre occasioni per far questo. Certamente una sarà data dall'ultima conferenza di Padre Beyer, che riprenderà uno dei temi toccati questa sera in Quibus ex Quibus, Chiesa universale, Chiesa particolare, conferenza che avverrà appunto il 5 maggio e concluderà il ciclo sulla Lumen Gentium. Vi ricordo anche che al banchetto ci sono le dispense dello scorso corso, quello sull'Eucaristia, che potete acquistare anche a prezzi scontati. Prima di concludere vorrei dare tre avvisi, sono tre appuntamenti per i prossimi incontri. Lunedì prossimo Monsignor Caffarra, nel ciclo di incontri per operatori sanitari, parlerà sul tema per un'etica del lavoro assistenziale sanitario, alle ore 21 qui. Dopo Pasqua, lunedì 11 aprile, per il ciclo di lunedì scientifici, il professor Paolicchi, che è direttore dell'Osservatorio di Merate, parlerà sulla formazione dei pianeti. E infine, lo dico già adesso, anche se avverrà fra un mese, c'è scritto l'altro giorno von Balthasar, confermandoci la sua venuta per il 21 aprile. Quindi il 21 aprile la sala della provincia ci sarà von Balthasar, che parlerà sul tema Dio e il dramma dell'uomo. Questo è tutto, vi ringrazio ancora Don Eugenio. Arrivederci. Grazie.